Ben ritrovati da Eleonora Marini, Alessandro Sticozzi. Abbiamo appena iniziato questo lunedì pomeriggio insieme qui a Maracanã su TMV Radio. Ve lo ricordo, saremo insieme fino alle 17. Vi ricordo anche di scaricare l'app, che è uno dei tanti modi per stare con noi, per seguirci e per interagire. A proposito di interazioni, vi stiamo sollecitando anche con due sondaggi su Twitter oggi, uno che riguarda la Juventus, l'altro le dichiarazioni di Alexander Seferin. Quindi fateci sapere come la pensate, naturalmente fatelo anche al 331 8200213, il numero al quale stanno già arrivando tanti messaggi per quelle che sono le curiosità di mercato, un mercato che comincia il 1 luglio, quindi tra pochissimi giorni, Alessandro. Però le squadre già si muovono, qualche colpo è stato messo a segno, stasera arriva anche un acquisto rosso-nero e noi cominciamo proprio parlando di Milan. Quindi io vado a salutare i primi ospiti di oggi. Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
E con noi anche il direttore Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua, ciao.
E anche Paolo Pacchioni, RTL, ciao Paolo.
Un caldo buon pomeriggio a tutti.
È caldissimo, ciao. Dalle parti di Roma oggi è veramente impegnativo, ma credo sia così un po'. Ecco, quindi non ti invidiamo.
Wow.
Resisti, insomma. Allora, io vorrei ripartire da voi, da queste firme in casa Milan. È stato anche il compleanno di Paolo Maldini. Ci stiamo chiedendo appunto se il regalo per lui non possa proprio essere questa firma sul rinnovo di contratto, tra l'altro dal quale ripartire, perché c'è un mercato del Milan che al momento ancora un pochino sta stentando anche rispetto ai nomi che si accostano alle altre squadre, alle varie squadre, per quanto nel frattempo si sblocca Origi, atteso questa sera a Milano. Stefano.
Beh, insomma, si è arrivata a una conclusione. Io più che un regalo credo che sia un naturale prolungamento, prosecuzione di un lavoro che sia Massara che soprattutto Paolo Maldini hanno fatto, quindi da qui si ricomincia. C'è stata un po' di turbolenza, poi tra poco ne sapremo di più dopo i rinnovi ufficiali, però insomma il Milan adesso riparte non avendo questa frenesia, questa fretta di fare le cose entro una scadenza. Ha vinto il campionato, c'è entusiasmo. Importante secondo me è di non disperdere l'acquisto, diciamo, più importante della passata stagione, che è l'entusiasmo, lo spirito di superarsi e di superare gli avversari, come ha detto anche Maldini recentemente, capendo prima degli altri, anticipando un po' gli errori, metabolizzarli, ridurli al minimo. Io credo che poi alla fine la stagione passata ci ha insegnato questo.
Assolutamente.
E da qui ripartire al Milan con questo nuovo arrivo in attacco e con gli obiettivi che sembrano sfumati di Bogman e Renato Sanchez, rivedere un po' le cose, ma insomma non c'è grande fretta, ecco.
Ecco Paolo, vengo da te. Come diceva Stefano, fondamentale poi è preservare anche l'entusiasmo, no, che si è creato in questo gruppo, grazie anche a Stefano Pioli, ma insomma grazie anche al percorso che ha portato poi il Milan a vincere lo scudetto. Sono delle firme quelle di Maldini e Massara anche che servono di fatto a tirare una riga, a dire ci lasciamo dietro tutti i malumori che ci sono stati fino ad oggi, ora però si riparte e lo si fa tutti insieme.
Il rinnovo di fiducia ai dirigenti è un tributo doveroso a chi comunque ha contribuito l'anno scorso a raggiungere un quasi miracolo, perché comunque l'abbiamo detto tante volte, Milan non era la squadra più forte del lotto e sono riusciti a essere più bravi di tutti e a vincere. È giusto che ci sia entusiasmo, però va fatta anche una valutazione oggettiva da parte della società, e io credo che sicuramente lo faranno, perché Maldini è il primo a sapere che comunque il Milan è una squadra che l'anno scorso è andata anche al di là dei propri limiti e ha anche sfruttato degli autogol clamorosi delle rivali per il titolo. Rivali per il titolo che adesso si stanno rinforzando, perché se all'Inter torna Lukaku, se magari arriva anche Dybala, è già arrivato Mkhitaryan, è vero, probabilmente partirà Skriniar, ma forse ci sarà Bremer. La Juventus, se conclude Di Maria, recupera Chiesa e Vlahovic in attacco, ha un tridente offensivo assolutamente di alto livello. Il Milan è indietro rispetto a questo e quindi devono essere bravi nel conservare la parte positiva di entusiasmo, ma nel sapere anche che non possono sedersi sugli allori e non possono pensare di partire favoriti solo perché hanno il tricolore sul petto. E quindi ha ragione Stefano Impallomeni quando dice che è presto, siamo soltanto al 27 giugno, mancano due mesi ancora, però insomma è opportuno che al Milan si sappia che serve a questo punto puntellare una squadra che l'anno scorso è andata al di là dei propri limiti, ma quest'anno insomma difficilmente i rivali la lasceranno andare come è successo l'anno scorso.
Chiudo il giro con Nicolò Ceccarini e ci aggiungo anche, direttore, che insomma per una doppia firma oramai in procinto di arrivare, però c'è anche un addio probabilmente, quello di Ivan Gazidis, la cui strada invece dovrebbe tra qualche mese separarsi definitivamente da quella dei rossoneri.
Sì, sì, è proprio così. No, ma io condivido tutto quello che è stato detto e tra l'altro credo che il Milan abbia una difficoltà in più, che probabilmente ha un budget diverso rispetto a quello che era stato pianificato e programmato, e qui ci vuole ancora più bravura da parte di Maldini e di Massara, e probabilmente forse se loro avessero avuto già certezza del rinnovo qualcosina sarebbero riusciti anche a riparare di quello che fondamentalmente non è successo. Cioè su Botman secondo me lì potevano anche decidere, se avessero avuto più libertà di manovra, di farla subito questa operazione, anche perché avevano strappato e hanno strappato praticamente il sì di Botman per un mese. Poi alla fine il giocatore ha dovuto in qualche maniera prendere una decisione, perché altrimenti diventava anche complicato per lui. Io sono convinto che il Milan debba fare qualcosa di più, perché a centrocampo deve prendere un giocatore, perché in difesa, io devo essere sincero, anche quello che leggo in difesa, cioè si passa da Botman ad altre ipotesi, cioè io credo che invece debbano rimanere su un livello molto alto anche a livello difensivo, a meno che non trovino un giocatore funzionale d'esperienza, vedo per esempio l'ipotesi Acerbi, e decidano di fare all-in sul centrocampo e sull'esterno alto a destra. Vi do un aggiornamento per quanto riguarda Asensio, quello che risulta.
Esatto, era un nome Asensio, infatti.
Sì, Asensio in questo momento diciamo è in vacanza, tornerà, farà un punto della situazione con il Real Madrid. Non credo che il Real Madrid gli rinnoverà il contratto, lui non ha intenzione ovviamente, a meno che non ci sia qualcosa di diverso, perché tanto non è un titolare, vuole giocare, e quindi conseguentemente o gli danno la possibilità tra virgolette di abbassare un po' la richiesta, o altrimenti il Real Madrid rischia di perdere Asensio a parametro zero, cioè lui potrebbe anche decidere di rimanere lì e andarsene poi a parametro zero, quindi secondo me si preannuncia una bella trattativa, ecco, tra Asensio e Real Madrid, però anche questo va a complicare ulteriormente le cose, perché non è una situazione che si risolve in tre giorni.
Anche perché Nicolò, un ascoltatore ci faceva anche notare, però uno stipendio da più di 7 milioni netti,
esatto,
e questo diciamo rispetto alla linea sostenibile abbracciata dal Milan, insomma non è poco.
E infatti Eleonora, lui vorrà questi soldi, e lui vorrà questi soldi, cioè non è che lui va a fare uno sconto da qualche altra parte, per cui i suoi 7 milioni di euro li chiederà alla prossima squadra, quindi Milan non so se gli vuol dare davvero 7 milioni di euro. Quindi ecco perché oggi diventa molto importante avere delle idee, avere delle buone certezze per quanto riguarda certi obiettivi. Infatti siccome Ziyech per esempio, che è un 93, che non è chiaramente la stessa cosa di andare a prendere un giocatore come De Ketelaere, però magari gli può costare meno dal punto di vista, voglio dire, dell'operazione con il Chelsea, anche se sull'ingaggio ci sarà da lavorare anche con Ziyech. Però io di questi due dirigenti ho molta fiducia, perché parlano poco e lavorano molto, e a me piace la gente così.
Questo profilo basso che poi va dritto al risultato. Io ho una curiosità su Asensio, vado da Stefano e da Paolo e poi lascio la parola ad Alessandro, perché ci sono anche tante domande per voi.
Sì.
Al posto del Milan varrebbe la pena fare uno sforzo economico anche così importante? Parliamo appunto di 7 milioni di ingaggio per portare il rossonero un giocatore come lui. Stefano.
Ma sai Eleonora, da una parte c'è, come diceva anche prima Paolo, il discorso, abbiamo sempre elogiato questa capacità di andare oltre i propri limiti in Milan, eccetera, eccetera, però insomma il Milan ha vinto, le altre no. Però ha ragione Paolo, cioè nel senso ti devi anche guardare le spalle, intorno. Io ho sempre sostenuto che la forza di un club non si misura guardando gli altri, in casa degli altri, però oggettivamente se poi l'andazzo è fare un mix tra parametri zero, andare sull'usato sicuro, diciamo campionissimo tipo Di Maria, Matic, eccetera, eccetera, senza elencarli tutti, e cerchi un colpo all'Asensio, devi anche fronteggiare, cioè voglio dire, le rivali mettendo queste pedine vanno su un salto in avanti. di qualità, perché giocatori che magari sono motivati, anche se a fine carriera, però che ti possono far fare il salto di qualità. E diciamo che la distanza, il gap è molto molto risicato. Cioè, il Milan ha vinto al fotofinish, non è che ha vinto dominando. E il prossimo anno, abbiamo sempre ripetuto, sarà una stagione particolare con tante soste, dove, come giustamente Nick la scorsa settimana sottolineava, l'importanza soprattutto di, non tanto di chi pilota il timoniere, ma di chi fa parte di quello staff, cioè quindi i preparatori atletici, l'alimentazione, il nutrizionista, cioè tutti i dettagli che saranno determinanti, ancora più determinanti rispetto alle annate precedenti. Per quanto riguarda Asensio, 7 milioni, non lo so, cioè lì all'interno l'equilibrio diciamo degli ingaggi. Io credo che il Milan sia un gruppo giovane, affiatato, ha vinto anche per questo, soprattutto per questo motivo, ma soprattutto anche sono stati molto bravi ad innalzare il livello dei giocatori medi.
Sì,
ecco, mi viene
vero.
In mente Adli.
Sì.
Adli, che Nick forse conosce meglio di tutti quanti noi, che è un giovane di prospettiva, un 2000, francese, a Bordeaux, preso dal Milan, mandato al Bordeaux in prestito. Ecco, quello potrebbe essere il Salem Makers della situazione, Brain Dias della situazione. Cioè, il Milan ha dimostrato rispetto alle altre squadre di credere fortemente negli obiettivi che ha preso, e poi magari alla grande platea diciamo, vabbè, ma chi abbiamo preso, un giocatore così, però costruirli e poi farli diventare funzionari. Cioè, Adli, secondo me, adesso non ne parliamo per niente, siamo al 27 di giugno, magari fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, se sarà in pianta stabile in Milan, potrà essere un acquisto in più.
Una rivelazione, adesso, insomma.
Benvenga,
che
però gli equilibri, lo spogliatoio, gli ingaggi, eccetera, eccetera.
Anche Pobega può essere una controllata.
Ah, certo, certo. Certo, dice Nicolò, anche Pobega. Io chiedo anche a Paolo un passaggio su questo, cioè meglio uno sforzo economico alla 7 milioni per un giocatore come Asensio, oppure la riflessione che faceva anche Stefano, il Milan l'anno scorso, e non sarà un caso, no, che ha portato insomma il rossonero anche dei giocatori molto giovani, semi sconosciuti, passatemi il termine, che poi in realtà insomma hanno pesato non poco durante l'anno. Potrebbe essere anche questa una strategia?
Sì, però io credo che a questo punto al Milan serva anche un giocatore di grande talento e anche di grande esperienza internazionale, perché comunque il Milan l'anno prossimo, che adesso a settembre, affronterà una Champions non da giovane squadra apprendista che non ha molto da perdere come l'anno scorso. Quest'anno è la squadra campione d'Italia, quindi ha comunque i fari un pochino più puntati addosso, ed avere tra le proprie fila un giocatore che al di là del bagaglio tecnico ti porta l'esperienza di uno che ha giocato con Real Madrid, al Santiago Bernabéu, contro il Chelsea, contro il Bayern Monaco, contro il Manchester City, cioè questa è comunque una grossa aggiunta al gruppo rossonero, perché ormai il gruppo c'è già, il gruppo di buoni giocatori Pioli l'ha messo insieme molto bene. A sto punto però ci vuole la chicca, ci vuole il giocatore di talento, ci vuole il giocatore di grande fama internazionale. Poi io non sono un economo, quindi non vi so dire se la spesa dei 7 milioni sia sostenibile o meno dalle casse rossonere. Da un punto di vista tecnico io direi che vanno bene i Salem Makers, vanno bene i Junior Messias, vanno bene tutti questi qua, ma ragazzi, cioè, questi hanno pescato il jolly che non lo ripescano più, diciamo la verità. Non è che adesso Salem Makers è diventato chissà chi. Quindi a questa squadra, cresciuta tanto nel gruppo, se gli aggiungi qualcuno di forte e esperto, secondo me fai una cosa molto molto utile.
E lo dice infatti anche Stefano Pioli, lo scudetto deve essere un punto di partenza, il mercato, il club sa cosa fare. Ci chiede un ascoltatore a proposito di un argomento che avete un po' sollevato, questo delle giocatori che alzi l'asticella soprattutto quando c'è da giocare in Champions League, un po' più a rialzo rispetto allo scorso anno dove il Milan è uscito ultimo nel girone. Ci chiedono se ci sono novità sul Milan e Renato Sanchez, e quello che chiedo a questo punto a Stefano è questo il giocatore che alzerebbe l'asticella e risponderebbe, come dici tu, alle altre grandi che hanno messo dentro dei nomi importanti?
Allora aspetta, oddio, Alessandro, prima di sentire Stefano, giustamente sul valore del giocatore, se ci sono novità chiediamolo prima a Nicolò Ceccarini, così facciamo anche un punto su questa eventualmente trattativa.
No, Milan non molla il colpo, però sa che è diventato tutto più difficile, quindi Milan sa che oggi c'è il rischio fondamentale di perderlo questo giocatore, per questo sta continuando a rimanere lì, ma non c'è più la fiducia di prima, quindi insomma è ancora vivo come nome per il mercato del Milan, ma se prima era, come dire, bloccato Renato Sanchez, oggi siamo, speriamo di portarlo in fondo, ma c'è il rischio che possa anche prendere il Paris Saint-Germain. Qui la situazione si è un po' ribaltata, siamo sull'altalena, cioè 50-50, ecco.
Stefano?
No, ma io sono in linea con quello che ha detto Paolo, sembrava che avessi un'opinione differente. Io ho detto soltanto, non so appunto se il Milan, lo sa nessuno, non lo sanno in pochi, forse soltanto Nick, se posso ottenere quei 7 milioni per Asensio, ma ben venga, ha ragione perfettamente Paolo che serve qualcosa in più, perché fai la Champions, perché ti logora la Champions, l'annata sarà particolare e quindi hai bisogno di giocatori esperti, fatti, internazionali, trascinanti e trascinatori. E Renato Sanchez, per rispondere ad Alessandro, cioè, ancora non è sfumato, è molto difficile, ma è imprescindibile. Io credo che sia una figura molto importante, anche e soprattutto nella seconda parte, come ha giocato il Milan, con che sì, molto abbassato dietro con Tonali, che ha permesso a Leao di fare quegli strappi. Cioè, che cosa ha permesso? Ha dato più equilibrio alla difesa, che ha preso, credo, nel 2002 è stata la miglior difesa europea, con 7 reti subite. Ma non è che per quanto riguarda l'individualità, cioè per Tomori, per carità, per Calulu, per Teo Hernandez, per Calabria, per chi si è avvicendato, Gabbi, eccetera, eccetera. È proprio perché tu hai avuto un filtro importante e una posizione diversa che si è inventata Pioli. Io Renato Sanchez lo vedo come soluzione difficilmente sostituibile. Mira l'aveva individuato, Maldini aveva quasi chiuso, poi c'è stato questo ritardo sul suo rinnovo. Sarebbe un colpo che, se dovesse sfumare, sarebbe una brutta botta per il Milan, secondo me. Ma non tanto per il valore, per quello che riesce a fare Renato Sanchez, prova a interpretare il ruolo anche a livello difensivo, di fase di non possesso palla, eccetera, eccetera, in questa fase proprio di difensiva. È importante, non è uguale a che sì, perché per carità, ma che sì, però non l'ha più utilizzato a trequartista Pioli nell'ultimo periodo, che è quello il periodo vincente del Milan. È quello decisivo, determinante. Non è che sia trequartista, multiuso, dal tocco, dall'imbucata, dal gol. È che sì, ha indietreggiato il raggio d'azione insieme a Tonali e ha coperto la difesa. E ha dato più campo a Leao, che è stato determinante, straripante. Quindi, secondo me, poi non lo so, c'è anche poi Nick, bisogna chiedere pure a lui, Nick. So che notizie hai, ma Leao, tutto a posto?
No, nel senso che Leao non è tutto a posto, però comunque sì, arriva in ritiro e poi cominceranno a riparlarne del contratto, eccetera. Sai, questo è un ragazzo che oggi piace molto, ha una grande valutazione, cominciano a girare intorno alle sirene, quindi siamo già sullo scoglio, quindi bisogna stare attivati
una volta. Per importanti passano, non dico due volte, ma una volta sicuramente, no, di sicuro.
Certo.
Allora, c'è una domanda audio al 331-82-00213. Ripartiamo da Paolo Pacchioni, sentiamola.
Dovessi scommettere un euro sull'allenatore che si dimette prima dell'inizio del campionato, non avrei dubbi a metterli su Juric.
Il primo allenatore che si dimetterà, questa è la domanda? Prima dell'inizio del campionato addirittura, Paolo Pacchioni.
Oddio, sembra di tirare delle cuffate così, insomma, che non vorrei cominciare la stagione in questo modo.
No, noi oggi poi ci andremo, insomma, nel prossimo blocco. A questo punto a te lo chiedo ora, perché poi so che devo salutarti, un giudizio sulla situazione che si è creata un po' in casa Lazio, anche perché leggevamo che con il mercato fermo e con insomma tutta la situazione Sarri-Tare, non è escluso anche che l'allenatore a un certo punto possa dire: sapete che c'è, non so se ti risulta. Guarda, da questo punto di vista,
Eleonora, sì. Mi hai letto nel pensiero, perché mentre ascoltavo la domanda e facevo le valutazioni su Juric stavo anche pensando a qualche possibile alternativa e non voglio dire che Sarri sia pronto a lasciare la Lazio, assolutamente no, però io penso che un anno fa ci fosse un entusiasmo diverso e una prospettiva diversa. Si sapeva che magari serviva un po' di tempo per creare un gioco, per dare un volto alla squadra, però mi sembra di aver capito che non ci sia stata perfetta sintonia fra l'allenatore e la società, almeno in quest'ultima fase. Il mercato completamente fermo, vedo una Lazio che si sta indebolendo e sicuramente non arricchendo, e quindi questo potrebbe anche portare Sarri a fare delle valutazioni estreme, anche se insomma penso di no.
Pensi di no. Agli altri due anche chiediamolo, insomma, una previsione, ecco, in vista degli allenatori. Ti vedo, stavi leggendo.
No, ho trovato una riflessione interessante, ma dopo la loro risposta, perché ho una domanda.
Allora, sentiamo Stefano e poi sentiamo Nicolò su questo.
Ma Eleonora, ti riferisci al probabile divorzio?
Se vedi qualche situazione, insomma, che anche prima dell'inizio del campionato è un po'...
Non so, Sarri mi sembra che abbia rinnovato il contratto, quindi mi sembra strano che ci siano queste voci. È stato acquistato un buon giocatore, il mercato è appena agli inizi. Io ho letto anch'io di questa possibile... È insanabile, voglio dire, frattura tra direttore sportivo e allenatore, ma insomma a me mi sembrano più che altro, qualcuno ci avrà delle notizie, io a riguardo non ho notizie di questo genere. Poi possiamo andare con una considerazione generale, la domanda è: Sarri è direttamente proporzionale al mondo Lazio? Allora lì si può rispondere, si può dire sì, no. Juric potrebbe essere direttamente proporzionale al mondo Lazio? Per me sì, però è nato del Torino. Voglio dire, queste sono considerazioni, non sono notizie.
Certo.
Come non lo sono del tutto fondate quelle che dicono che Sarri potrebbe perdere la testa e rompere prima di andare ad Auronzo perché non è soddisfatto dalla campagna acquisti. Ripeto, se conosci il tuo datore di lavoro, dopo un anno e rinnovi, non è che quel datore di lavoro rimane lo stesso, il direttore sportivo rimane lo stesso.
Dici, non ti devi poi stupire.
Non è che cambiano perché ti hanno rinnovato il contratto. E lui è consapevole di questo. Sarebbe clamoroso se lui rompesse questo tipo di rapporto dopo un rinnovo del contratto. Io non ci vedo logica.
Da parte sono d'accordissimo con te.
Dicono che potrebbe sbroccare, usiamo un termine molto ruvido, perché non contento della campagna acquisti. Ma allora perché ha rinnovato l'anno? Perché ha rinnovato?
Sentivo Nicolò Ceccarini che diceva,
conoscendo Lotito e conoscendo Tare, perché ha rinnovato?
Sì, no, ma infatti non fa una piega al tuo ragionamento, però resta un dato di fatto che va bene il primo, va bene il secondo, ora siamo al terzo mercato, alla fine uno può anche un attimo agitarsi, tra virgolette, no? Nel senso che la prima sessione di mercato ti hanno detto che non si può rifare la squadra subito a tua immagine e somiglianza, benissimo. Poi a gennaio non prendi nessuno, o quasi, se non Cabral, correggetemi se sbaglio. Siamo però arrivati quasi a luglio e siamo al punto di partenza. Quindi è normale che un allenatore comincia un po', no? Ma io parlo non perché so le cose, ma parlo perché conosco così un po' Sarri da lunga esperienza, e quindi capisco che magari, diciamo, la sua pazienza è giusto che naturalmente un minimo anche possa avere un limite, perché altrimenti, se vuoi costruire qualcosa bisogna che questo arrivi un po' anche dal mercato. Poi che ci sia una lentezza di mercato dovuta a altre situazioni, questo ci può stare, però sai, con due esperienze precedenti è chiaro che oggi Sarri si aspetta qualcosa. Poi sul fatto che possa andare via o meno, a me non risulta, ecco, questo è un altro discorso. Però se un allenatore oggi si aspettasse qualcosa in più a 10 giorni dall'inizio del ritiro, mi sembra normale, questo mi sembra evidente.
Allora facciamo l'ultima.
Dice, però non mi sembra che gli altri allenatori abbiano le rose complete.
No, Nicolò? Però se ci pensi il discorso, se ci pensi bene, c'è chi sta peggio, chi deve fare, diciamo.
Allegri c'ha la rosa completa?
No, però tanto
Mourinho ha la rosa completa,
forse Stefano, quello che dice Nicolò è che gli altri in qualche modo si stanno muovendo, non c'è proprio una situazione
ma non c'è niente di ufficiale ancora. Cosa c'è di ufficiale?
O forse Nicolò lì è anche un tema di giocatori indicati dall'allenatore, di giocatori indicati dal direttore sportivo, con cui c'è anche questa situazione, no?
Sì, ma non lo sappiamo.
Siamo obiettivi, Stefano, siamo obiettivi.
No, ma io la penso, sono d'accordo, io capisco il punto di vista di Sarri.
Alla fine riesco a capire
perché dovrebbe rompere con... gli altri allenatori pure sono in attesa
sto dicendo che chiaramente un allenatore a un certo punto dice: però ragazzi, io vi aspetto più che volentieri, fate il vostro lavoro, però siamo alla testa.
Ma allora diciamo così, Nick, che forse è sul rapporto di fiducia. Tu hai il sospetto che forse non mi hai promesso, ma io non mi fido più di te, quello è un altro discorso. ma siamo sul rapporto di una fiducia che forse
non credo
sta a decollare, ma sul discorso della completezza delle rose, che uno parte a 6 mesi, il 6 luglio partono tutte le squadre di calcio, saranno incomplete e non definite in base alle esigenze e richieste dei propri allenatori, dei rispettivi
però,
allenatori.
Stefano, il caso della Lazio è un caso un po' a sé stante, secondo me, perché per l'esperienza precedente di Simone con 3-5-2, tutta una serie di giocatori, e l'esperienza di questo allenatore che vuole fare tutto un altro tipo di cose, cioè gli interventi qui sono un po' più necessari, cioè nel senso, cioè la modifica dell'impianto di gioco e quindi della squadra qui richiede più, tra virgolette, velocità rispetto ad altri casi, anche perché poi comunque sono passati due mercati tutto sommato, quindi questo è il terzo, solo questo.
Allora, io su questo vi devo fermare perché stiamo per andare in pausa, però siccome devo salutare Paolo Pacchioni, volevo lasciare a lui su questo argomento, tanto noi ci torniamo anche dopo il break sulle Romane, che Paolo, per concludere, una convivenza diventata ormai, non voglio dire impossibile, ma quasi, quella tra Tare e Sarri.
Beh, forse sì, da quello che si dice forse sì. Del resto, come diceva giustamente Stefano, chi viene alla Lazio sa bene che tipo di carattere ha Lotito e che modo di lavorare ha Iglitare. Detto questo, capisco anche Nicolò Ceccherini che dice va bene, passa il primo mercato, il secondo, al terzo comincio a rumoreggiare un po'. La differenza con le altre squadre è che comunque non hanno le rose definite, non hanno magari neanche completato gli acquisti, però qualcosa si muove, invece alla Lazio sembra più fermo. E se parliamo di allenatori che tendono a sbroccare e che non sono molto soddisfatti, almeno al momento del mercato, io ve la butto lì, così voi ne parlate dopo, vi faccio anche il nome di Luciano Spalletti.
Bene, allora ripartiremo anche da questo. Grazie per lo spunto a Paolo Pacchioni, RTL, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a te, Eleonora, ciao a tutti. Ciao.
Allora, ciao, chiedo a Stefano e a Nicolò di fermarsi un attimo, tra poco ci raggiunge anche un'altra collega, tra l'altro molto vicina alle questioni della Lazio e delle Romane in generale. Ripartiamo da qui, tra pochissimo a Maracanã.